di Lucas Beltrán e non solo, parliamo con un grande esperto di calcio, esperto di Sud America, esperto di tutto, come Carlo Pizzigoni. Ben ritrovato, ciao Carlo.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, e ti chiedo un commento subito, la notizia cade a fagiolo, l'ufficialità di Beltrán che torna a River Plate, torna, mi viene da dire, testa bassina rispetto a quello che ha fatto vedere in 3 anni, 2 a Firenze e 1 a Valencia. Ti aggiungo anche questo, insomma, lavorandoci un po' sull'operazione, lui ha provato fino alla fine a vedere se una porta per l'Europa si apriva ancora, perché probabilmente vive questo come un passo indietro, anche se poi comunque va a giocare nel River Plate, assolutamente massimo rispetto. E mi sintetizzi il triennio di Beltrán in Europa?
È un peccato perché anch'io ci credevo, non solo Beltrán, è un ragazzo che ha comunque talento, purtroppo secondo me gli è mancata un po' di quella determinazione che gli avrebbero fatto togliere certi patemi, certe situazioni, certe... è un po' troppo timido, dico la verità. Io mi aspettavo un giocatore diverso perché le qualità le ha avute, le ha, è tornato a casa sua, a River, per carità, però è un peccato perché secondo me la chiamata non era sbagliata a parte la Fiorentina.
22 milioni, milioni.
No, ma guardando le sue doti, ti dico la verità, è un giocatore che gli valeva quei soldi, però sai, quando prendi il giocatore conosci le sue doti ma magari non a fondo la capacità di adattarsi, perché come hai detto tu anche a Valencia alla fine ha fatto le buone giocate ma alla fine la continuità non c'è mai stata e secondo me il suo limite è proprio caratteriale. Peccato perché lui era un giocatore di alto livello, lo è secondo me dal punto di vista tecnico, però è mancato qualcosa, è qualcosa di... il calcio non basta solamente la tecnica.
Se tu avessi dovuto fare un ultimo tentativo con Lucas Beltrán, perché è sicuramente un problema non di personalità ma di adattamento un po' a un contesto diverso, credo sia anche un problema tattico, perché lui arriva col numero 9 sulla schiena e lì tutti impazziscono, però prima punta non sembra essere, almeno per il contesto della Serie A. Dove l'avresti messo? Cioè in Europa dov'è che potrebbe incidere Beltrán come ruolo?
Ma lì c'è il discorso legato al fatto della fiducia da parte dell'allenatore, probabilmente avrebbe dovuto tirare fuori qualcosa di lui che nessuno è riuscito a tirare fuori, e anche colpa sua, non sto dando la colpa ai tecnici, e soprattutto colpa sua, però ti dico la verità, per me è proprio un 9, cioè è un giocatore che sa legare il gioco, ma anche Kane sa legare il gioco, i 9 di adesso hanno quel tipo di caratteristiche, per questo ti dico che è un peccato non aver potuto sfruttare, ripeto, soprattutto per colpa sua, un giocatore che ha grandissime qualità, non è un 9 moderno, ha tutto per essere un 9 moderno, però sulla determinazione, sulla voglia di resistere, sulla capacità di resilienza è mancato, gli avrei dato un'altra possibilità, mi pare che gliene abbia andate tante.
Sì, 96 partite con la maglia della Fiorentina, sì, non sono poche.
Dopo un po' uno si arrende, certo.
Assolutamente, hai nominato Harry Kane, mi viene in mente... A parte che Beltrán segna, se non sbaglio, 2 gol con la maglia del Valencia. Uno lo segna molto bello contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano con un gran tiro da fuori. Però ecco, il secondo gol mi sembra un gol proprio che Beltrán... Cioè, io ho visto proprio un giocatore che aveva difficoltà... L'ho visto tirare veramente poche volte in porta. Come se forse anche nella costruzione del tiro fosse un po' sfasato rispetto ai ritmi.
Ma è la determinazione. Guarda, ti dico, io l'ho seguito fino alla giovane del River Plate. Parlando con uno che lavora all'interno del River Plate da una vita, mi ha detto calcia come Higuaín.
Pensate.
Cioè, quando tu, quando uno... Ti sto parlando di uno che lavora al River Plate da una vita, che loro fabbricano questi centravanti, da Higuaín a Crespo a Willian Alvarez. Cioè, loro hanno quasi lo stampino per i numeri 9. Che sanno giocare, e segnare. Ragazzi, cioè, i numeri li hai detti tu, sono imbarazzanti, onestamente.
Sì, sì, poi c'entra anche molto il discorso del tecnico, all'inizio con l'italiano non si è trovato e poi nemmeno con Raffaele Palladino. Parlavamo di Harry Kane, insomma, che ha fatto un exploit mondiale, io sono quasi imbarazzato nel ripetere che è il 71esimo gol in stagione per l'attaccante del Bayern Monaco. Con Carlo Pizzigoni parliamo anche un po', non so, della grande delusione di questo mondiale, di una delle grandi delusioni di questo mondiale, perché a qualche giorno dall'eliminazione escono fuori anche alcune dichiarazioni e non solo. L'Uruguay non era sicuramente uno spogliatoio serenissimo. Tu che insomma conosci anche molto bene l'attitudine al lavoro del Loco Bielsa, puoi commentare meglio di chiunque altro, anche e soprattutto le sue dichiarazioni recenti, perché in una conferenza stampa di ieri, se non sbaglio, lui dice: io ci ho provato a parlare con questa squadra, sintetizzo un po' il pensiero, però mi hanno chiesto di accorciare sempre di più i miei discorsi, alla fine non riuscivo nemmeno a farmi ascoltare in un discorso di 10 minuti. Qui si potrebbe aprire un capitolo che va a toccare anche la concentrazione delle varie generazioni. Però ecco, secondo te cosa non è andato nell'Uruguay del
È un discorso molto lungo. È un discorso molto lungo perché nasce dalla precedente eliminazione dell'Uruguay in Qatar. Alonso aveva, in quel periodo, aveva sostituito Tabárez nell'ultima parte della qualificazione al Mondiale del Qatar. In quel momento i giocatori simbolo dell'Uruguay, che erano praticamente tutti all'ultimo mondiale, quella generazione dei Suarez, dei Godin, hanno preso molto potere e credo che adesso in qualche modo vogliano entrare nella federazione con delle cariche che contano. Io credo che da lì nasce un po' il problema, perché poi il presidente della federazione, che si chiama anche lui Alonso, voleva un tecnico che dava un certo tipo di identità chiara alla squadra, si è scelto Bielsa, che aveva una cultura calcistica anche secondo me affine a quella dell'Uruguay, eppure invece non ha funzionato secondo me, perché all'inizio le cose sono andate bene, però sono andate troppo bene, e quando le cose vanno troppo bene significa che chi ha portato Bielsa, cioè Alonso, aveva troppo più potere. In quel momento gli ex calciatori, che sono appunto i Lugano, i Suarez, i Godin, non hanno permesso questo, insomma volevano entrare anche loro, e da lì si è creato il qui pro quo dopo la Coppa America, che comunque l'Uruguay ha fatto la semifinale, l'uscita di Suarez, dopo la partita di addio nazionale lì si è distrutto un po' tutto lo spogliatoio. Il discorso dei 10 minuti, allora, nella conferenza stampa Bielsa, ovviamente chi ha visto le partite dell'Uruguay sa in questo mondiale che l'Uruguay meritava 7 punti, meritava di vincere contro Capoverde, meritava di vincere contro l'Arabia Saudita, meritava anche un pareggio con la Spagna, ma ovviamente questo è valutare, analizzare quello che è capitato. Purtroppo per l'Uruguay è uscito, e quello è stato il vero grosso problema, perché l'idea di Alonso, quando porta Bielsa, è che loro, l'Uruguay in questo momento non ha una grande generazione, l'Uruguay non ha grandi giocatori, quindi usciti Suarez, usciti Cavani, usciti Godine, usciti Lugano, usciti quei tipi di giocatori, ormai l'Uruguay ha Valverde, ha Bentancur, che però arrivava da quanto 4-5 mesi di stop del Tottenham, che non ha neanche fatto male. Davanti c'è Darwin Núñez, che da febbraio non gioca più alla Real, tra l'altro, come se fosse un campionato vero. Non ha grandi giocatori, Max Araujo se l'ha inventato Bielsa andando a prendere solo Toluca, poi dopo è arrivato lo Sporting. Cioè è stato un problema soprattutto i giocatori, sono giocatori di non qualità che non hanno seguito un certo tipo di percorso. Ora in Uruguay c'è grande, questo è un discorso che per esempio sta facendo in questo momento Gustavo Pugliese, ma ce ne sono tanti che sottolineano questa cosa. Ovviamente la stampa se l'è presa soprattutto con Bielsa, perché sa che domani la federazione uruguayana sarà legata agli ex grandi giocatori, che sicuramente stanno già cercando di imporre già un tecnico che è Loco Abreu, che è un altro giocatore che ha criticato Bielsa dal primo giorno, e tutti vogliono appropriarsi di questo posto. Quindi vedremo quello che succederà, però il problema nasce così. E ripeto, inizialmente l'Uruguay nelle qualificazioni è andata a vincere alla Bombonera, quindi contro l'Argentina, e ha battuto il Brasile in casa, non è che stava andando malissimo. Il problema è soprattutto la seconda parte e quell'intervento di Suarez, ovviamente essendo uno dei più grandi giocatori della storia del calcio uruguaiano, quando fa una dichiarazione evidentemente pesa.
Certo, assolutamente. Vedevo una statistica, l'Uruguay dal 90 in poi ha vinto solo una partita ai mondiali o comunque nelle grandi competizioni senza il pistolero Suarez. A proposito di Abreu, insomma, io sono legato anche soprattutto al suo ricordo da calciatore, a proposito appunto di punte del River e Loco. Mi ricordo, è Loco anche lui tra l'altro, e sì, ricordo un rigore con Scavino contro il Ghana, è possibile in quella partita poi?
No, è l'unico ricordo che si ha di Loco Abreu come calciatore di alto livello.
Era un personaggio però,
un personaggio clamoroso. lui ha non so quante, tipo 30 squadre ha passato.
Guarda, ho aperto ora la scheda Wikipedia. Sì. Del Loco Abreu, non stiamo a dirla se non arriviamo alle 20:30, però sì, sono secondo me più di una ventina di squadre, può concorrere per il calciatore tesserato per il maggior numero di squadre.
Assolutamente.
Dal Defensor Sporting nel 94 all'Olimpia Minas nel 2022, poi anche sesto miglior marcatore nella storia della Celeste, appunto in nazionale, potrebbe appunto diventare lui il CT dopo Bielsa. Carlo, invece, c'è qualche cosa che ti ha stupito in questa ormai più di 20 giorni di mondiale? Cioè, c'è qualche squadra che ti ha stupito, qualche calciatore, detto che poi io mi fido assolutamente, insomma, tu conosci quasi tutti i calciatori e soprattutto in questo fa eco anche quello che ha detto Paratici. Qualcuno gliel'ha anche chiesto, ma si può fare scouting al mondiale? Lui ha detto, ragazzi, se mi tocca far scouting al mondiale vuol dire che non faccio bene il mio lavoro, perché i giocatori che sono al mondiale li dovresti conoscere già, no?
No, è vero, però secondo me comunque rimane un test importante. Cioè, per esempio, ti dico, a me la cosa che mi ha più colpito in generale è il movimento delle africane, ma non tanto per i risultati che poi possono andare e venire, al di là del Marocco che già conoscevamo, però già in questo mondiale abbiamo visto un Marocco nuovo, molto più propositivo rispetto a Qatar 2022. Ma noi abbiamo visto, secondo me, proprio un movimento di tante squadre africane che hanno proposto calcio, quindi con elementi di qualità, cioè che applicano un calcio che sta nella modernità. Noi abbiamo visto per esempio la Costa d'Avorio, che è uscita, da ieri in Senegal, che clamorosamente è uscito col Belgio.
Sì, non si sa come.
La Costa d'Avorio è uscita contro la Norvegia, che è una squadra forte ovviamente, lo sappiamo noi forse più di tutti.
Sì.
Ecco, un giocatore come Unai, che gioca al Trabzonspor, giocatore di assoluto interesse, come dice Paratici, chissà, aveva già messo nel mirino questo giocatore, però la vetrina del mondiale, ahimè, farà alzare il prezzo di questo ragazzo che appunto gioca in una squadra neanche di prima fascia in Turchia. Quindi il mondiale ti dà questo, ti dà la vetrina, ti dà anche un test, perché tu dici, se tu giochi ad alto livello in una competizione del genere, vuol dire che carattere hai, personalità ce l'hai, quindi ovvio che poi magari sono quel mese magari ti va tutto alla grande, però secondo me ha un valore. Poi naturalmente il giocatore, come dice bene il Bielsa, da Fiorentino, devi conoscere la prima, ci mancherebbe.
Senti,
comunque le africane
sì,
mi hanno colpito tanto.
Guarda, ieri avevo la morte sportiva nel cuore a vedere cosa è successo al Senegal, perché anche rispetto a quello che abbiamo visto dall'altra parte, cioè alla difficoltà del Belgio, mi sembrava una squadra ben più attrezzata. Poi insomma, secondo me è il monumento all'episodicità del calcio quello che succede ieri, un'uscita a vuoto, il gol di Lukaku. Però,
ma
insomma,
lì, secondo me la valutazione, come sempre, ci aiuta ancora una volta Bielsa, è tra l'ottenuto e il meritato. La valutazione deve essere sempre fatta sul meritato, poi l'ottenuto ovviamente, come hai detto tu, cioè il Belgio ha fatto praticamente niente quelle situazioni a fine partita, e poi quel rigore, io sono convinto, anzi non io, io conto zero, ma che Henry dice che con le maglie diverse non avrebbero mai dato. Quindi il meritato era altro. Quindi secondo me il percorso del Senegal rimane virtuoso, come virtuoso secondo me di altre nazionali africane, ripeto, Marocco e tutti, perché ci hanno mostrato dei giocatori Boadin in primis, ma ce ne sì, sono tanti anche che hanno mostrato che possono benissimo giocare ad alto livello in Europa, anche in Italia. Però Boadin mi sa che con quelle prestazioni la chiamata arriva diretta dalla Premier.
City, Real, vedo già questi nomi accanto al classe 2007. Sulle dichiarazioni invece di Rudy Garcia nel post partita, che ha detto sappiamo come sono fatte le africane, insomma sono squadre che poi sul 2-0 perdono consistenza, non so, qualcuno l'ha tacciato anche di commenti un po' troppo generalisti, quasi con sfondo razzista.
Per la Rudy Garcia l'abbiamo visto a Napoli. Mi limiterei a questo.
Ecco, Carlo, ti saluto chiedendoti, a proposito, secondo io tutte le volte che vedo in campo il Marocco dico, ma può succedere, però ecco, può essere l'anno in cui finalmente c'è una nuova squadra che vince il mondiale. L'ultima a farlo per la prima volta è stata la Spagna, ormai 16 anni fa. Sentivo anche uno che conosci bene, Emiliano Viviano, che diceva, io tutti gli anni lo dico che vince una diversa e poi vincono sempre le stesse. Secondo te può essere l'anno buono?
vedere questa Francia fa veramente paura. Però la Francia incontrerà forse anche il Marocco.
Sì, ci potrebbe essere la rivincita ai quarti.
Ai quarti, quindi allora, in questo, secondo me, in questo mondiale c'è un obiettivo: trovare l'antifrancia. Se noi non vogliamo vedere vincere la Francia, che tra l'altro secondo me è una squadra fenomenale, meriterebbe, però, perché ci fa proprio godere. L'ultima partita è stata rovesciata, pali contro la Svizzera, è stata clamorosa. Però troviamo l'antifrancia in una partita secca, perché no? Il Marocco è difficile, molto difficile, però secondo me forse un'opportunità ce la diamo sempre, perché questa è la bellezza del calcio. Ieri, l'altro giorno, anche ieri, ha premato Rudy Garcia, perché non dovrebbe premere il Marocco, insomma, che magari se lo merita un po' di più di Rudy Garcia.
Assolutamente, Carlo, grazie mille della disponibilità e buon lavoro, e ci sentiamo presto.
A voi un abbraccio a tutti.